nella ricerca di un titolo da dare a questa domenica, io proverei a mettere una parola che abbiamo nella seconda lettura di oggi. Sono tentato e anche consigliato da qualcuno di dedicarmi alla seconda lettura per evitare molti scogli nella navigazione delle altre. E nella seconda lettura c'è una parola molto bella che l'Apostolo dice, perché la parola di Dio corra. Ecco, allora oggi possiamo, è una riunione di preghiera la nostra di oggi, proviamo a fare questa preghiera, che la parola di Dio corra e corra per raggiungere tutti i cuori che ne hanno bisogno, prima di tutto i nostri. Ecco, allora questo chiediamo al Signore e anche chiediamo, anche come dice qui la preghiera di oggi, che noi non poniamo ostacoli a questa bella corsa della parola. Beh, cominciamo dalla prima parola del Vangelo. Si avvicinano a Gesù queste persone. Quando qualcuno si avvicina a Gesù, io credo che meriti tutto il rispetto, l'attenzione. È vero che noi adesso stiamo leggendo i Vangeli della Passione e qualche volta qualcuno si avvicina a Gesù, per esempio, per dargli una sberla, quindi non sempre le intenzioni sono le migliori. Ma è bene stare attenti, si avvicinano questi qua. Loro in fondo erano abbastanza sicuri del loro pensiero, delle loro convinzioni. Che motivo hanno di... Sapevano anche che Gesù era di opinione diversa rispetto a questa questione della risurrezione dei morti, degli angeli anche. Si avvicinano a Gesù e lo interrogano. Ecco, io penso che voglia dire... un po' come notavamo anche la settimana scorsa in Zaccheo, che perché fa tutto quel traffico lì, andare fino sopra un albero? E evidentemente c'era qualcosa, un'inquietudine nel suo cuore che lo portava, ma voglio vedere come è fatto questo Gesù. Ecco, io credo che dobbiamo scorgere anche in questa gente, che pure racconta una storia che ha un fondo molto amaro, anche di presa in giro, che crede nella risurrezione. Dobbiamo pensare che siano delle persone che in ogni caso si avvicinano a Gesù. Perché? Perché sono disperate. In fondo la storia che raccontano è una storia di disperazione, muoiono tutti, no? E poi muoiono senza figli, che per un ebreo è la peggiore condanna. Morire pure anche senza figli è il massimo. Sono disperati. Vi dico questo perché io ho avuto uno scambio con il nostro cardinale arcivescovo in questi giorni, siamo incontrati per qualche minuto e lui mi ha detto della sua preoccupazione per tanta gente che è disperata. Si riferiva in particolare a un tipo di disperazione, di scoraggiamento, che ha soprattutto una generazione di persone che ha creduto in alcuni ideali sul piano sociale e politico, che poi è rimasta così delusa. Pensiamo a tutti i nostri amici, soprattutto di caselle, no? Che hanno per in tanto tempo, ecco, ha avuto degli ideali grandi nei quali anche noi cattolici ci siamo tante volte, anche oggi, riconosciuti, perché ci sembrano tuttora, ne siamo convinti, dei principi sui quali vale la pena spendere la vita. È solo che a loro è successo che quando sono cadute queste speranze non avevano un retroterra di una visione del mondo legata alla fede, così, quindi proprio è crollato tutto. e quindi il rischio della disperazione che può portare anche a scelte anche politiche diverse, ecco, cadere poi anche dall'altra parte, è molto presente. L'arcivescovo è molto preoccupato per questa generazione, dice, poi si vede dentro questo perché non è più neanche lui giovanissimo, quindi si sente parte di un mondo culturale, sociale, politico, religioso, di una certa impostazione che ha anche tanto e tuttora tanto collabora con questa generazione, che però indubbiamente ha questa crisi ideologica, politica e in fondo quindi anche religiosa, preoccupante. Beh, per dirvi, diamo un volto a questi sadducei, che altrimenti rischiano di rimanere un po' come degli eretici di 2000 anni fa, che oggi non hanno nulla da dirci. Sono i testimoni di una generazione che è triste, scoraggiata, rischia anche di fare poi cadere in scelte di vita sbagliate. Quindi si avvicinano a Gesù. L'altra parola che volevo così segnalarvi come interessante, che può suggerire qualche pensiero ancora sull'oggi, è quel verbo prendere, che c'è diverse volte nel Vangelo, riferito agli uomini che prendono le donne. La stessa legge che i sadducei citano di Mosè dice che il fratello del morto deve prendergli la moglie per suscitargli una discendenza. Ecco questa cosa qui dell'uomo che prende la donna. E vi dico subito che qualcuno dei miei fratelli mi ha fatto notare, ecco, vedi, ci sta con questo clima culturale che viviamo anche oggi, purtroppo tanto progresso culturale, sociale, di pensiero, perlomeno del nostro mondo nord-occidentale, eppure quanti femminicidi ci sono, quanta violenza sulle donne. Ecco, anche questa è una cosa, è una parola del Vangelo che vi metto lì e che si accosta al nostro vissuto. E c'è questo problema di un certo uso della donna, il prendere, e lei deve essere presa. Per di più, noi diciamo, la si prende per la soddisfazione di un certo piacere sessuale, neanche questo, è solo una macchina che deve produrre figli, perché così si prolunga la discendenza. Ecco, allora aggiungerei un terzo elemento che riguarda ancora l'attualità, questa ossessione culturale della razza, perché alla fine è questo, dobbiamo mantenere il nome, la nostra identità, il nostro cognome, è un fatto di famiglia. Quanta idolatria c'è intorno al nostro cognome. E la famiglia, che è anche un clan, che è anche una tribù, e che addirittura può diventare anche una serie di tribù insieme, tipo può essere la Padania, ad esempio, oppure addirittura una tribù a livello nazionale, l'Italia, prima gli italiani. Ma tutto, alla radice c'è questo. Un disperato tentativo, dico disperato anche questo come quello dei primi, perché si vede che è inesorabile la storia, che mangia tutto, il tempo, divora tutto. Tentativo di prolungare la nostra specie, e come tutto debba essere asservito a questo, anche la donna. Ecco, quindi vicende di 2000 anni fa che oggi possono dire qualcosa anche a noi, che anche noi siamo un po' ossessionati da queste cose qua. Non dobbiamo neanche troppo disprezzare chi magari si fa portatore a livelli grandi, politici, di pensieri del genere, perché ce le abbiamo dentro queste cose qua. Le viviamo sulla nostra pelle. In questo senso, ancora una volta, si verifica, si realizza quello che altre volte in altri testi della scrittura si dice, che il mondo è come sotto una grande cappa che chiude tutti e tiene tutti schiavi, che è la paura della morte. È vero, al solito ragazzino, prima di incominciare la messa, ho chiesto, e tu hai paura di morire? E lui mi ha detto no. In fondo i bambini, i ragazzini hanno poca paura, anche quelli che i miei amici, i colleghi che visitano, soprattutto quei reparti ospedalieri dove ci sono bambini che sono molto malati, che muoiono, hanno questo riscontro, che non c'è bisogno di fare tanti discorsi anche un po' così illusori o così di favole, si può affrontare con loro il tema, perché loro sono più forti di noi nel parlare, nel vivere queste cose. Però invece noi, invece la paura fa 90, se adesso interrogassi ciascuno di voi, non in piccolino, su questo tema, hai paura di morire? Mi ha colpito moltissimo un testo che abbiamo ascoltato stamattina. Stiamo leggendo a mattutino il libro di Tobia. A un certo punto Tobia, il giovane Tobia, dice, ho paura di morire. E la parola di Dio è straordinaria, intercetta alcuni nostri pensieri, sentimenti, li condensa, li esprime, ma è anche estremamente nuova e estremamente stimolante, perché spiega anche perché questo giovane ha paura di morire, che è assolutamente diverso dalla paura che ho io, dalla paura che potrebbe avere qualcuno di voi. Lui dice, io ho paura di morire perché se io muoio faccio scendere la vecchiaia di mio padre negli inferi, la sua canizie scende con tristezza negli inferi. Cioè lui ha paura di morire per il dolore che potrebbe avere, che sicuramente avrebbe il suo padre, quindi si raccomanda all'angelo che lo accompagna, raccomanda a Dio che questo non avvenga, che il figlio più giovane muoia prima dei suoi genitori. E poi dà un'altra motivazione, perché se io muoio, chi è che potrà seppellire mio padre e mia madre? E sappiamo che poi, soprattutto nel libro di Tobia, questa questione della sepoltura dei morti è importantissima, percorre tutto il libro. Ma è interessante questo, cioè il fatto di una paura di morire tutta determinata dall'amore che si ha per le persone che si lasciano. Questo è molto interessante, molto bello, direi che è stimolante per noi. Ci è concesso di avere questa paura, che non è determinata da motivi egoistici, ma dalla consapevolezza di chi si lascia e anche dei nostri doveri nei confronti delle generazioni più vecchie. Vabbè, vedete che faccio oggi un discorso un po' frammentato, un po' tante parentesi che apro, ma mi sembrano così ricche queste parole che ci vengono dalle scritture, che voglio anche rendere voi partecipi di quello che del bene, ecco, che fanno la mia anima. E andando avanti entriamo nel succo della risposta che Gesù dà a questa disperata favola che gli raccontano i Sadducei. Dice, i figli di questo mondo la pensano così, la pensano come voi. Faccio notare questa parola figli. appena adesso di Tobia nel suo sentirsi figlio di suo padre. E poi dice, ma coloro che sono usa un giro di parole un po' strano, che è anche diverso dagli altri evangelisti, perché è una storia che c'è in tutti e tre i sinottici, coloro che sono reputati degni di ereditare la vita futura e la risurrezione non fanno così. E perché non fanno così? Perché sono figli della risurrezione. Ecco, questo è una cosa veramente strabiliante che Gesù inventa, questo titolo che viene dato a noi, ai suoi discepoli, quelli che credono in lui, figli della risurrezione. Ecco, io proverei con voi oggi a fare questa proposta, proviamo a dare retta a questa denominazione che oggi Gesù riferisce a noi. Siamo figli della risurrezione. Il problema quindi che Gesù si pone, non è di tipo prima di tutto etico, cioè come ci si deve comportare, così, ma è un'altra cosa, ma vi rendete conto del dono che vi ha fatto Dio? Voi non siete figli di questo mondo, siete figli della risurrezione. Cioè la risurrezione è un fatto che non è solo un fatto, è un grembo materno che vi ha generato. È una persona. E voi adesso siete figli, cioè la vostra vita è il frutto meraviglioso di questo evento. La risurrezione non è semplicemente un articolo della fede ortodossa. Ma non è questo che Gesù vuole dire solo, anche questo. Ma è un evento salvifico che proprio sposta la nostra condizione da figli disperati di questo mondo a figli pieni di speranza della risurrezione. Questo è. E perché? Poiché siamo figli della risurrezione, dice, siamo figli di Dio. Anche qui noi avremmo fatto il contrario, no? Sono figlio di Dio, quindi Dio mi promette anche la risurrezione. Invece è il contrario. È la risurrezione che ci ha generati a figli di Dio. Dio ha acquistato noi come figli attraverso la risurrezione. È una cosa veramente straordinaria, bella. E allora se è così, tutta la vita cambia, allora si capisce anche questo modo con cui l'Evangelista Luca, l'avrete notato anche tante volte, l'abbiamo osservato, cioè mentre negli altri Evangelisti Gesù dà una risposta che riguarda la vita dell'aldilà, qui si vede questo giro di parole che usa, quelli che sono reputati degni della vita futura, della risurrezione, si capisce che lui si sta riferendo ai suoi discepoli qui, oggi. Se siete figli della risurrezione, allora qui la nostra vita cambia oggi, questo vuol dire Gesù. Quindi no, non si dà più il fatto che voi prendiate moglie. No? I rapporti non si regolano più in questo modo. Nessuno prende. La moglie si riceve, il libro di Tobia ancora ci fa vedere questa cosa bellissima, che la moglie è un regalo, lo si va anche a cercare, ma la si riceve, è un dono che Dio ti fa, anzi, te lo fa addirittura a scatola chiusa, no? Vabbè, adesso non trattiamo questo argomento, ci porterebbe un po' fuori strada. Ma quindi figli della risurrezione, figli di Dio, una vita totalmente diversa che cambia tutte le nostre relazioni. In che modo? Ecco, qui arrivo all'ultima tappa di questo percorso un po' così sconnesso che vi faccio fare oggi. Cosa vuol dire? Quale nuovo modello di comportamento impone l'essere figli? Impone, produce. L'essere figli della risurrezione. Beh, primo ve l'ho detto, non si prende più nessuno può essere considerato uno strumento per altri fini. Vabbè, ma Gesù dice una cosa che per la prima volta mi ha fatto pensare perché ho vissuto la giornata di ieri. Dice: i figli della risurrezione si comportano come gli angeli, sono come angeli. Uso proprio un'espressione che è una parola sola, noi dobbiamo dire come gli angeli, invece Gesù dice sono isangeli, sono come degli angeli. Vi dico, non ce l'ho mai pensato, ma ieri, dopo l'incontro che abbiamo avuto con Ignazio di Montessori sull'etica islamica, che è stato molto occupato dalla questione degli angeli, allora mi ha suscitato questo pensiero. Cosa vuol dire Gesù? Che noi fin da adesso, nell'aldilà, essendo figli della risurrezione, siamo figli di Dio e quindi ci dobbiamo comportare come gli angeli. Uno subito penserebbe, sì, asessuati, ma non è questo che ci suggeriscono i nostri amici dell'Islam. Gli angeli sono quelli, ci diceva ieri Ignazio, che all'inizio della creazione dell'uomo hanno ricevuto da Dio un comando molto interessante. E lì appunto c'è nata anche tutta la questione dell'obiezione di uno che ha detto no, io non ci sto a questo comando. Cioè Dio gli ha detto agli angeli: adesso voi vi inchinate tutti davanti ad Adamo. Vi inchinate tutti davanti all'uomo. E uno non c'è stato dentro questa cosa. Io vi proporrei questa cosa. Qui Ignazio addirittura diceva: qui l'Islam tende molto alla profezia cristologica, quell'Adamo è Cristo, chiaramente. Però rimaniamo anche così nell'ambito del semplice suggerimento dell'uomo così come noi lo conosciamo. Vivere come angeli è questo. Inchiniamoci davanti all'uomo. Questo è tipico non dei figli di questo mondo, ma dei figli della risurrezione. Ecco, proviamo a fare questa ipotesi di lavoro. E basta, mi fermo qui, ancora però per tornare su quella cosa che vi dicevo all'inizio, che bella che questa seconda lettura che ci dice che la parola di Dio deve correre. Noi ci teniamo molto che corra, appunto che raggiunga tutti per portare a tutti queste luci meravigliose. Noi siamo un piccolo popolo, una piccolissima comunità che ha un compito ancora più particolare, speciale in questo.